nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora ringraziamo il Signore del tempo della Pasqua, chiedendo che entri sempre di più nella nostra mente, nel nostro spirito, il ricordo, la presenza del Signore risorto e la speranza della vita eterna.
Dalla lettera ai Galati, capitolo 3, dal versetto 19 al 22. Perché allora la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, fino alla venuta della discendenza per la quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli attraverso un mediatore. Ma non si dà mediatore per una sola persona. Ora Dio è uno solo. La legge è dunque contro le promesse di Dio? Impossibile. Se infatti fosse stata data una legge capace di dare la vita, la giustizia verrebbe davvero dalla legge. La Scrittura, invece, ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Parola di Dio.
Facciamo un tentativo di rappresentarci con due parole quello che Paolo ha fatto fino adesso nella lettera ai Galati, cosa non facile, visto che la lettera ai Galati è difficile. Anzitutto scrivendo ai Galati, ha presentato l'indipendenza di quello che lui chiama la verità del Vangelo, che significa il modo in cui i gentili vengono inclusi nella comunità messianica, ricordando il passato. Quindi, abbiamo visto all'inizio, parla di Damasco e di Gerusalemme, ricordando che non è andato subito a Gerusalemme, sono passati 3 anni, poi sono passati 14 anni, eccetera. Poi, seconda cosa che fa è ricordare invece problemi ed episodi che riguardano Antiochia. Siamo in un altro tempo. E ciò che è avvenuto ad Antiochia, in particolare il suo confronto con Pietro, questo che Paolo ricorda, come sappiamo, cioè mi sono opposto a Pietro in faccia, eccetera, dal momento che Pietro e con lui anche altri, Barnaba e gli altri, si erano ritirati dalla mensa comune, ecco, con i gentili credenti in Gesù. E Paolo ricorda questo per sottolineare come questa è una novità. Non si è fatto così fino adesso, così sembra supporre il testo, e che Paolo dice: ma come? Presenta il racconto di Paolo, lo presenta come una novità rispetto a una prassi assicurata. Ecco, difatti parla di ipocrisia rispetto a Pietro, Barnaba, cioè non hanno contestato il principio dell'uguaglianza, eccetera, o del modo in cui si includono i gentili, ma in pratica, in un certo senso, contraddicono questo principio. Mi sembra che sia più o meno così, e siamo al capitolo 2. E poi Paolo parla in questo quadro della situazione, interpreta la situazione degli ebrei credenti in Gesù, cioè di sé e degli altri. Tutta questa parte, questo noi, è il noi ebraico, come vediamo per esempio al capitolo 2, versetto 15, noi che siamo per natura giudei e non gentili peccatori, eccetera, questo noi ebraico, e qui Paolo mostra, per mostrare che cosa è intervenuto nella loro esistenza. In particolare volevo far riferimento al versetto 19 e 20, dove Paolo fa una sintesi molto stretta, non facile, ma molto densa, ecco, della sua vita. La sua vita come ebreo, che continua, quindi fedeltà alla legge, eccetera, e la sua vita in Cristo contemporaneamente. E dice, vedete, versetto 19, io è per mezzo della legge che morì alla legge. Cioè, è ubbidendo alla legge che sono morto alla legge, molto difficile interpretare, è ubbidendo alla legge, amerai il prossimo tuo come te stesso, che io sono morto alla legge. Vedete che legge può essere usata in tanti modi. Cosa intende legge? La legge intende, ma la legge in quanto divide, distingue gli ebrei dai non ebrei. Sono morto a questa distinzione, proprio ubbidendo alla legge. E aggiunge come è avvenuto questo, qual è stato l'evento. Sono stato crocifisso insieme col Messia. Questo è l'evento che ha cambiato. E poi aggiunge, il versetto 20 spiega questo. Non vivo più io in quanto ebreo. Non sono più io in quanto ebreo che vivo la mia vita, ma è il Messia che vive in me. Poi spiega ancora di più. Ciò che ora vivo nella carne, cioè la mia vita di ebreo che continua e che io continuo a vivere nella carne, nell'esistenza attuale, la vivo in un altro modo. Continuo a vivere come ebreo nella carne in un altro modo, cioè la vivo en pisti ti tu iutuseu, nella fedeltà, nel merito, nell'atto che ha compiuto il Figlio di Dio. E poi spiega qual è questo atto: che mi amò e diede se stesso per me. E questo è un punto centrale, molto denso. E Paolo spiega che da un lato lui rimane e vive la fedeltà alla legge come ebreo, ma in un altro modo, appartenendo già al Messia risorto, è il Messia che vive in lui, e quindi vive questa sua vita nella carne in un modo diverso. Questo modo diverso, poi diciamo, aggiungo io questo, perché il problema della lettera è questo modo diverso in cui lui vive la sua vita da ebreo, questo modo diverso non è diverso da quello dei gentili. Anche i gentili, pur rimanendo gentili, quindi non hanno l'obbligo della legge, eccetera, vivono la loro vita nella carne come gentili in un modo diverso. Non è che sono semplicemente gentili, vivono così nella fedeltà del Figlio di Dio, in quello che Gesù ha fatto, che ha dato se stesso per me. Così io interpreterei, approfittando di questi versetti difficili ma molto densi, ecco, per qualificare tutta questa parte fino alla fine del capitolo 2. Dopo, nel capitolo 3, ormai mi avvio a concludere, fa appello Paolo a questo punto all'esperienza, e difatti si rivolge in modo diretto, chiamandoli anche stolti, cretini, ignoranti. Non è bello, però forse amabilmente, a noi traduciamo stolti, e stolti ci suona, sì, non è una cosa bella stolto, però è meno che dire cretino o stupido, ma anoito vuol dire stupido, non capite. Ecco, si rivolge comunque in questo modo diretto, in tutta questa parte, per dire la vostra esperienza lo dimostra. Voi non avevate la Torah, la legge, avete cominciato fin dall'inizio con lo Spirito, cioè con la partecipazione alla vita del mondo futuro attraverso Gesù. Perché adesso volete tornare indietro? Indietro loro non sono mai stati, ma vuole sottolineare la stupidità della cosa, diciamo, ecco, la follia, che senso ha cominciare con lo spirito per tornare alla carne, cioè alla distinzione giudei e gentili, facendo la circoncisione, voi sottolineate questo aspetto. Vabbè, detto questo, dopo comincia una parte, e difatti vi lascio poi immediatamente la parola, che riguarda ad Abramo, vedete al versetto 6 del capitolo 3, come Abramo credette. E qui stabilisce, dalla parte che abbiamo già meditato, da un lato, prendendo la figura di Abramo, stabilisce, primo, che si diventa figli di Abramo, perché questo, ripeto, è la domanda di fondo. Poi ci tornerò sopra alla fine, eventualmente. Come i gentili diventano figli di Abramo? Questa è la domanda che Paolo, a cui Paolo deve rispondere, in cui risponde, ecco, anzitutto mediante la fede, perché Abramo era un credente e credette. E così, per essere figli di Abramo, bisogna avere la fede. E certamente sono figli di Abramo quelli che discendono da Abramo, cioè gli ebrei, sicuramente rimangono figli di Abramo, ma se vogliono essere figli di Abramo veramente devono essere credenti, non credenti in Gesù, credenti, perché Abramo era credente, anzi fu dichiarato giusto perché credette, questo è il punto. E poi la seconda cosa che fa, che deve fare e che fa immediatamente, è stabilire, con un'esegesi, ecco, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza, questa discendenza è uno solo, è il Messia. Perché fa questo? È perché attraverso il Messia che i gentili, essendo una cosa sola col Messia, che i gentili diventano figli di Abramo mediante la fede. Ecco, io ho concluso, mi sembra che sia questo il percorso che l'Apostolo ha fatto fino adesso e che adesso continua ancora su questa tematica.
Nonostante queste utili parole di Giovanni Paolo, io personalmente sono ben lungi da aver capito il filo del discorso, e se dovessi essere persuaso direi che mi ci vorrebbe ancora molto tempo e molta meditazione. E notavo solo una differenza, anche perché qui si tratta di pesare bene le parole. Diceva giustamente Giovanni Paolo, quando si parla di legge, a distanza di tre parole già si usano due accezioni diverse dalla legge. Ecco, notavo invece una costante, che è quella che c'è da una parte la possibilità di fare le opere della legge, ed è su questo appunto che si appunta il discorso di Paolo, e d'altra parte invece viene data attraverso la promessa la possibilità di ascoltare la parola della salvezza. Questo è ciò che non solo realizza la promessa, ma porta anche alla fede, cioè al fatto di ascoltare, non fare, ma ascoltare la parola della promessa.
Anch'io ho delle perplessità rispetto a questa legge, anche se il discorso, così come viene svolto in generale, sembra, almeno a me pare chiaro, però sono sempre quelle chiarezze che poi manifestano invece tanti punti bui. Uno di questi è anche per me questa: che cosa può attirare tanto i Galati di questa legge? Perché pensavo che per noi parlare della legge è difficile, forse, per noi capire cosa voglia dire. A me vengono in mente i comandamenti, ma non è certamente dei comandamenti che qui si sta parlando quando si parla di legge. A noi in generale viene in mente quello, ecco. Mentre la legge credo che siano tutte le norme, le prescrizioni, tutte le il cammino, diciamo, di giustizia, ecco, fra virgolette, come nel senso in cui intendeva prima Paolo, cioè in cui intende il Deuteronomio, la giustizia consisterà per voi nel fare tutte queste norme. E quindi norme che di per sé sembrano ricondurre la vita del credente in un ambito di santità, sempre più vicina a Dio. Però ecco, credo che sia difficile per noi riuscire comunque a capire come possa attirare i Galati questa prospettiva di entrare in una vita così, ecco, sottomessa a tutte queste norme. Altra cosa mi colpiva è questo fu aggiunta. La legge dice che fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, che richiama quello che diceva prima a proposito del testamento legittimo, a cui nessuno può aggiungere nulla, e quindi dichiara che la legge non ha nulla a che fare con la promessa che è stata fatta ad Abramo, perché la giustificazione, qui mi sembra abbastanza chiaro il discorso, la giustificazione è stata fatta, cioè è stata promessa, la grazia di Dio è stata promessa ad Abramo in virtù di quell'atto di fede, di quell'affidamento totale a Dio, di quel credere in maniera senza se, senza ma, che è la fede che Abramo ha avuto di fronte alla parola di Dio, e quindi la fede di fronte a una parola che è una promessa, ed è la stessa fede che è richiesta al credente di fronte alla parola del Vangelo, la parola che è contemporaneamente la parola di un atto, di un fatto che si è compiuto, e anche di una promessa, appunto, che deve ancora compiersi.
Il versetto 22 dice: la Scrittura invece ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato, perché la promessa venisse data ai credenti mediante la fede in Gesù Cristo. Cioè, se interpretato in un certo modo, la Scrittura, la legge, può diventare una gabbia, una camicia contenitiva, diciamo. Invece, la fede deve portare, secondo me, l'uomo fuori da se stesso, essere proiettato verso Dio, verso un qualche cosa di più alto. Può essere questo il rischio della legge. Infatti pensavo anche a Abramo, la fede di Abramo era una fede verso un Dio potente che poteva fare tutto. Quindi questa è la fede di Abramo.
Ma a me è sembrato che da una parte Paolo stabilisce che ciò che importa è la fede nel Messia, in Cristo, eccetera, che mette alla pari sia i gentili che gli ebrei, eccetera. E dall'altra però stabilisce anche che la legge non perde il suo valore, in particolare per gli ebrei. E anche rispetto a, io sentivo così, anche rispetto alle promesse di Abramo, ha avuto una funzione la legge. Non è stata contraria, innanzitutto perché ha rimediato rispetto alle trasgressioni, in modo tale che ha permesso che la promessa di Abramo continuasse attraverso il popolo, attraverso Israele, e la legge è servita come rimedio. E in secondo luogo anche non è contraria alla legge, perché la giustizia, quella di cui ha parlato al versetto 13 mi pare, cioè e quello che ha operato il Messia, non viene dalla legge, ma la legge non pretende di avere questa funzione. L'ultima cosa che dico è, insomma, queste domande di Paolo, che allora perché la legge, allora la legge è contraria alla promessa, mostrano che la legge continuava a essere seguita, altrimenti non avrebbero, anche da coloro provenienti dal popolo ebraico che avevano creduto in Gesù, continuavano a praticarle, altrimenti non avrebbero senso queste domande.
Non so se c'entri molto, ma mi è venuta in mente una cosa riguardo al versetto che dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà per esse. Questa è la parola di Dio, quindi mettere in pratica la legge vuol dire vivere. Vivere si può intendere in tanti modi. Uno può vivere sopravvivendo oppure può vivere amando la vita. Secondo me la differenza è proprio questa. La legge come dovere, perché è quella che ti fa vivere, e la legge come amore per quello che c'è scritto, che è tutta un'altra cosa. E infatti mi è venuto in mente in Luca, al capitolo primo, il versetto 19, dove dice Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva ripudiarla, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, gli apparve in sogno un angelo. Ecco, secondo me, non mi so spiegare bene, cioè anche allora si poteva benissimo dalla legge passare alla fede attraverso l'amore per chi ci sta vicino. Non lo so se è una cosa... Io ho visto un documentario sui Cassidim in cui di amore ce n'è ben poco. Gli ebrei religiosi che insomma sono molto rigorosi e rigidi nell'osservanza della legge. E non se non c'è amore...
Ma il cassidismo è proprio mettere l'accento sull'amore, non so.
Ah, no. Sicuramente nella pratica no, forse nella teoria, ma il parallelo che ho fatto era perché Giuseppe nella pratica ha fatto qualcosa di diverso, insomma, non so com'è.
Io non ho proprio capito il discorso sul mediatore, perché si introduce il discorso sul mediatore. Non sono proprio riuscita a capire che cosa aggiunge e che cosa toglie all'argomentazione.
Io volevo dire una cosa che mi frulla in testa, ma che veramente non so. Cioè, a me sembra sempre molto importante, almeno per me, avere chiaro l'obiettivo, direi così. Cioè che Paolo esprime, credo, in diversi modi, quindi parla di giustificazione, parla di Spirito Santo, no? È la grande promessa di Dio, lo Spirito Santo, parla di vita, di avere la vita, e quindi mi sembra importante tenere questo come obiettivo, ma per Paolo, cioè dire è lì, no? Il problema è arrivare lì. Allora, quando qui parlava al versetto 14, appunto, diceva promessa dello Spirito Santo mediante la fede. Dopodiché comincia a parlare della promessa ad Abramo. Allora, a un certo punto me ne sono accorta, mi sono detta appunto, ma la promessa ad Abramo era un'altra. Cioè la promessa ad Abramo nel capitolo 15 era la terra e la discendenza, in sostanza, insomma. E allora io mi sono detta, ma perché, cioè, Abramo è preso solo come prototipo, no, di uno che ha ricevuto la promessa prima della legge, quindi con tutto, solo quello? Cioè, io veramente non so, perché... come dire, lo prende talmente in mezzo, no, Abramo, con tutto quello che gli è promesso, e forse anche successivamente quando parla di eredità, ad esempio il versetto 3:29, che forse no. Cioè, allora io mi sono detta, ma questa promessa dello Spirito e questa promessa fatta ad Abramo, cioè non è che le cose un pochino si richiamino? Al di là forse della consapevolezza di Abramo, ecco questo, però forse appunto la promessa fatta ad Abramo era molto ampia, no? Forse la lettera agli ebrei che dice, e quindi niente, letto anche così mi sembra che dilati molto anche l'anima, perché cioè non è ristretto a qualcosa. La promessa fatta ad Abramo in fondo, nella volontà di Dio, nel disegno di Dio, era lo Spirito, perché sennò qui non ci sta più, cioè. E quindi letta così, però appunto vado piano perché capisco che però sennò alcuni e questa introduzione di Abramo è comprensibile, ma fino a un certo punto, sennò mi sembra che
non può posso, non mi addentro adesso a quello che diceva Anita, che è importante, credo che abbia ragione, ma volevo solo concludere riprendendo alcune affermazioni. Diciamo in generale, nell'interpretazione tradizionale, già antica, poi protestante ancora di più, ma nell'interpretazione tradizionale, Paolo risponde a questa domanda: come si fa a diventare giusti davanti a Dio? E la risposta è non attraverso le opere, ma attraverso la fede, e si contrappone le opere alla fede. Questa è, poi ci sono altre cose, ma questa è l'interpretazione tradizionale. Per questo dico, se si capisce qual è la domanda, si può capire meglio qual è la risposta. La domanda invece non è un'altra, è evidente che la domanda è un'altra, e qui c'è stato un forte cambiamento, una specie di rovesciamento anche nell'interpretazione dei Galati, per quanto tante cose non sono facili. E la domanda è: come i gentili, una volta venuto il Messia, vengono inclusi in Israele, vengono inclusi nella comunità della salvezza, nei figli di Abramo, dovremmo dire, se stiamo alla lettera ai Galati, come i gentili vengono inclusi come possono diventare figli di Abramo o essere inclusi nella famiglia di Abramo? Questa è la domanda cui Paolo risponde. Qual è la risposta? Prima che venisse il Messia, come un gentile può diventare parte, figlio di Abramo, parte con la circoncisione? Ma i profeti avevano previsto che alla fine dei tempi sarebbero cambiate le cose e tutte le genti, insieme con Israele, avrebbero lodato il Dio di Israele. Questo vediamo i profeti, saliranno le genti, cioè, questa è la speranza dei profeti. Chi pensa, chi crede, che la fine dei tempi è già, se non è conclusa, ma è già cominciata, e che il Messia è già risorto, questa è la novità, cioè c'è già una presenza della vita nuova, come Paolo, pensa che quello che sta avvenendo adesso nel suo ministero è un segno di questa venuta delle genti insieme con Israele. E quindi le genti vengono incluse nella comunità, nell'assemblea santa di Israele, mediante la fede in Gesù, rimanendo gentili e non mediante. Perché questo? Perché Gesù ha portato, lo compirà, ma ha portato già fin da ora una novità, e la novità è il mondo futuro già presente col dono dello Spirito. Il dono dello Spirito è il legame, è ciò che ci lega o ciò che ci anticipa fin da adesso ciò che sarà. Non è concluso, perché noi non siamo ancora totalmente dentro la nuova alleanza, dentro il mondo venturo. Lo saremo quando saremo risorti da morte, prima ancora no, però è già cominciato lo spirito della risurrezione. Mi sembra che sia questo il quadro. Quindi per venire al brano di oggi, Paolo vede qui, e vedremo che continua fino al capitolo 4, versetto 7, Paolo, per rispondere, per sistemare le cose, una nuova sistemazione della prospettiva, parla dei tempi. Ci sono tempi diversi nella storia della salvezza: c'è il tempo della promessa, poi c'è il tempo della legge, e poi c'è il tempo della venuta di colui che è l'erede. Per questo stabilisce che l'erede è uno, il Messia. Lo vedremo subito dopo, vedete il versetto successivo, versetto 23, prima che venisse la pistis, che non vuol dire la fede, prima che venisse Gesù, cioè prima che venisse ciò che in questo caso, ma c'è anche la fede, prima che Dio mandasse il suo figlio, Paolo parla dei tempi. Allora, nel tempo della, cioè il tempo della promessa, nel tempo della legge, quando parla di, non di, e quando noi, le cose che noi cristiani abbiamo detto sulla legge sono inverosimili, io me ne rendo sempre più conto, sono delle cose pazzesche, perché non capiamo ovviamente, ecco, non capiamo di cosa sta parlando, e una delle possibilità è, e lo si fa, può darsi che abbiano ragione come Dan e altri, cominciare a distinguere dentro la legge, quando qui si, le opere della legge sarebbero solo la circoncisione, le regole alimentari, può darsi, io non sono convinto, sempre meno. Il problema è il contesto in cui Paolo parla della legge. Certo che è nella legge che c'è scritto amerai Dio con tutto il tuo cuore, e anche quella è la Torah per Paolo, non è un'altra cosa. C'è la Torah dell'amore, c'è la Torah della circoncisione, cioè è sempre la legge. Noi abbiamo una difficoltà. Io penso, sono meno convinto di queste distinzioni, più che altro è il contesto. La legge è ciò che distingue Israele dai gentili, anche. In questo senso c'è il tempo della legge, chiaro. In questo senso un gentile per diventare figlio di Abramo deve accedere alla circoncisione, normale. Ma chi pensa che adesso è finito il tempo della legge? Per Paolo il tempo della legge è finito. Guardate qui il versetto 19, quando parla proprio della legge, è stata data per le trasgressioni, lasciamo stare cosa posso voler dire, fino a quando sarebbe venuto colui. Quando viene colui, la legge non c'è più. Ma quando Paolo dice che il tempo della legge è finito, non siamo più, non intende assolutamente che non si devono osservare i comandamenti, che i giudei devono smettere di vivere da giudei, ma è fuori completamente, intende dire il tempo della legge è finito, e quindi i gentili per diventare parte di Israele non debbono assumere la circoncisione. Perché era così contrario? Perché se un gentile in Cristo, già in Cristo, c'erano i gentili che ancora continuavano, ma lui sta parlando dei gentili in Cristo, ovviamente, intendiamoci, non era contrario che un gentile diventasse ebreo, lo facevano con la circoncisione, era contrario che quelli che erano in Cristo già dei gentili a questo punto accedessero alla circoncisione, che vuol dire non avevano capito chi erano, a che punto erano loro. Questo mi sembra il punto qui. E in questo senso parla della legge. E solo in questo senso. La legge, il tempo della legge è finita, nel senso che i gentili in Cristo accedono alla comunità santa di Israele non attraverso la circoncisione, ma attraverso il Messia, Gesù, che è l'erede delle promesse di Abramo. E anzi, il fatto che loro rimangono gentili in questa comunità è proprio la prova per Paolo, è un segno che gli ultimi tempi sono cominciati e che Dio concluderà la sua opera, cioè chiamerà tutte le genti insieme con Israele. Non ho detto niente sul mediatore, ma lasciamo stare. Credo che voglia dire, però è difficile, credo che sia, faccia parte della, come dire, del fatto che la promessa, che la legge ha avuto bisogno di mediatori, è qualcosa di provvisorio e anche di particolare rispetto alla promessa. Per promettere qualche cosa basta uno, e Dio è uno solo, basta Lui. Per la legge non bastava uno solo, ci volevano anche i mediatori, gli angeli e Mosè. Che questo sia qualcosa che indica che la legge è un po' meno, può darsi, non lo so. Però la distinzione è questa, la promessa la fa uno solo, basta Dio a promettere, non c'è bisogno di altri. Dio è uno solo e basta Lui. Invece, per quando Dio ha dato la legge, ha avuto bisogno di mediatori. È diversa, come dire, la legge è diversa dalla promessa. La promessa non ha bisogno di altri. La legge invece ha bisogno degli angeli, ha bisogno di Mosè ecco, per essere trasmessa.